Ave Maria, cari amici, bentrovati a tutti voi che ci seguite dalle vostre case e qui nella nostra tavola rotonda della Radio Buon Consiglio, la tavola rotonda dell'ultimo martedì del mese. Questa sera, cari amici, la nostra radio propone possiamo dire così, un approfondimento spirituale legato al periodo forte che stiamo vivendo della Quaresima. È legato, diciamo, proprio indissolubilmente alla liturgia che fra qualche giorno ci verrà proposta e quindi fra poco inizierà, quindi ci sarà la Domenica delle Palme, dopodiché inizia la Settimana Santa. E abbiamo lasciato, vi ricordate, il mese scorso un po', abbiamo parlato nelle trasmissioni, ecco, in passato abbiamo parlato di Gesù che era nel deserto sottoposto alle tentazioni. Questa sera vorremmo tentare, ecco, una sorta di viaggio insieme al nostro Signore nella sua passione. Quindi è una rilettura della passione, di Gesù. Una rilettura che, prima di presentare appunto i nostri ospiti, direi subito che è una rilettura che avviene su tre binari, se volete, un viaggio che su una ferrovia a tre binari. Il primo binario è un po', cercheremo di sentire, no, il come gli eventi si sono sviluppati, avremo dei particolari che ci possono essere noti, diremmo soltanto oggi, con gli approfondimenti della medicina legale, della tanatologia, ecco, di questa scienza che ci descrive anche. È raccapricciante dirlo, ma la qualità e il come della morte di nostro Signore Gesù. Tutte queste cose le vedremo però accompagnandole anche con altre due domande fondamentali per noi. Perché, ecco, queste cose sono andate in quella maniera in cui sono andate e anche per chi è nostro Signore Gesù Cristo ha affrontato come agnello mansueto, no? Ci ricordiamo le parole anche del profeta Geremia, no? Che il nostro Signore era come un agnello mansueto che affrontò la sua passione, le sue ultime ore. Allora vi presento subito i nostri ospiti. Con noi stasera abbiamo il dottor Stefano Orfei, che saluto immediatamente. Ave Maria, dottor Stefano.
Buonasera.
Ecco, allora, che io posso chiamare anche Don Stefano, perché dottor Stefano, che è stato primario nell'unità operativa di geriatria, no? Mi correggetemi se sbaglio, dottore, dell'ospedale Bassini, no? Però adesso è tutto dedicato, diciamo così, al suo diaconato, ecco, perché è diacono, quindi lo possiamo. Anzi, lo chiamiamo Don Stefano stasera, Don Stefano Orfei. Allora.
Ma da
Lui
noi hanno preferito eliminare Don. Pronto?
sì, è un po' sì, diteci.
Dicevo, il discorso del Don è stato, si preferisce non usarlo proprio per non confondere le persone, perché molti
Ah, è
di noi sono
vero,
sposati come diaconi, sposati, e
sì.
allora dire Don, poi dopo presenti la moglie, diventa un po' un problema, per cui si lascia il Don ai diaconi transeunti, quelli che cioè diventano poi
Esatto,
sacerdoti l'anno dopo.
che Dio nello sacerdoti, è vero.
Io
E
vedo
allora,
vent'anni fa. Vai.
sì, difatti nel 2015 mi sembra che lei abbia, no, avuto questa grazia, no, di diventare diacono della Chiesa Ambrosiana.
No, nel 2002.
Allora, 2002, quindi ben prima, ben prima. Benissimo, Don Stefano. Diciamo, fra poco vedremo proprio con il dottor Stefano come sono andate le cose nella passione di Gesù, e però ecco, con noi abbiamo anche qui Padre Giampio da Comacchio, sacerdote, parroco, non c'è bisogno che ve lo presento, lo saluto subito, Ave Maria, Padre Giampio.
Ave Maria Antonio, dottor Stefano, Ave Maria, cari radioascoltatori, bentrovati tutti. Ave Maria, buonasera.
Ecco, giusto per fissare queste
Sì.
coordinate, no, di partenza, dico che Padre Giampio è colui che cura la trasmissione dedicata al catechismo della Chiesa Cattolica, alla quale proprio ho l'onore di partecipare anch'io, da tanti anni, ecco, che teniamo questa trasmissione dedicata proprio al catechismo della Chiesa Cattolica, quindi conosciamo benissimo anche Padre Giampio. Allora direi di partire, così, così anche perché il tempo poi non è tantissimo. Allora come iniziamo questo viaggio, dottor Stefano? Cioè, vediamo Nostro
Ma,
Signore come?
io direi che innanzitutto tutto quello che io dirò è tratto, io non sono un sindonologo perché i sindonologi sono coloro che hanno visto e studiato direttamente la sindone. Io sono uno che si interessa ormai diversi decenni della sindone, leggo, studio, mi approfondisco. Quindi tutto quello che diremo è tratto dallo studio della sindone, che è quel sacro lino. Quel sacro telo che è tenuto a Torino dal Vescovo di Torino. Quindi direi una brevissima introduzione della sindone: è un lenzuolo lungo 441 cm, quindi poco più di 4 metri, 4 metri e mezzo, largo 1 metro e 13, e pesa 2,5 kg. Ed è il tessuto nel quale era avvolto il corpo di un condannato a morte per crocifissione. Per ora noi lo chiameremo sempre uomo della sindone, senza parlare di Gesù, anche se poi sappiamo che per tutto quello che abbiamo letto e studiato è proprio l'uomo della sindone che equivale a Gesù. E direi che tutto sommato, se guardiamo i brani del Vangelo che narrano la passione del Signore, vediamo che dopo la cena del Giovedì Santo, Gesù si recò nell'orto degli ulivi per pregare, sapendo che era giunta la sua ora. E fu sottoposto a una serie di stress emotivi intensissimi, tanto da far manifestare il sudore diventato sangue, cioè quello che i medici chiamano ematridosi, cioè sudorazione di sangue, legato a notevole stress, a momenti di stress intensissimo, tanto che i capillari sanguigni che sono nella parte bassa della cute del derma, mandano fuori sangue che viene eliminato poi attraverso i pori. Questo avviene quando c'è un grande stress. E subito dopo Gesù, sappiamo che va avanti e indietro 3 volte per i discepoli, eccetera, sappiamo che Gesù è arrestato, quindi non è preso da persone che vanno lì, non certo a trattarlo con i guanti bianchi, dalle guardie, dalle persone che erano venute con spade e bastoni, come dice il Vangelo, ad arrestarlo, lui che era sempre stato nel tempio tutti i giorni a parlare a loro del Dio, di Dio, del Padre. Quindi sappiamo che non è stato trattato con i guanti bianchi, ma è stato sicuramente, ha ricevuto qualche spintone, qualche botta, qualche schiaffo, qualche percossa. Quindi ancora più dolore e di nuovo ancora più stress psichico, anche perché ammanettato o comunque legato, veniva sballottato a destra e a sinistra. Poi viene sottoposto al processo e durante questo processo riceve sul volto il Vangelo dice uno schiaffo dal soldato, ma non è, se noi guardiamo il greco, non è uno schiaffo, ma è un rapisma, dice il greco. Che se guardiamo il vocabolario Rivarocci, che è il vocabolario sul quale io ho fatto il greco ma tantissimi anni fa, dice rapizzo vuol dire ricevere una botta, percuotere, specialmente con una verga. E quindi probabilmente ha ricevuto dal soldato che aveva un'arma in mano, che era la sua lancia, ha ricevuto una botta di lancia sulla faccia, tant'è che se noi andiamo a guardare la sindone vediamo che c'è una trauma dalla coda del sopracciglio sinistro, cioè verso la tempia sinistra, al naso fino allo zigomo destro, proprio come se fosse una botta, una percussione fatta con un bastone, con una lancia, in modo da provocare questo ematoma, queste alterazioni. Quindi ancora dolore, ancora stress, molto forti. Poi Gesù viene spogliato, stiamo seguendo un pochino tutto quello che è il percorso di Gesù, dal momento che ha istituito l'Eucaristia ed è andato a pregare nell'Orto degli Ulivi fino alla sua morte in croce. Dicevo, dopo viene spogliato e flagellato nudo. Perché viene flagellato nudo? Lo vediamo dalla sindone. I colpi di frusta si hanno anche nella parte posteriore del corpo, sulle natiche, che quindi evidentemente era nudo. Non si hanno tanti colpi sul davanti, sull'addome. Perché? Perché c'era la colonna che lo teneva legato e quindi probabilmente le frustate non arrivavano a colpirlo sull'addome. E teniamo conto che la fustigazione negli ebrei, nei giudei, era 40 meno 1, 39 colpi al massimo. La fustigazione invece romana non aveva limite, molto spesso era quella che portava alla morte il condannato. E infatti sul corpo di Gesù, con il flagrum romanum, quello con due o tre corregge di cuoio, con ai capi delle piccole palline di piombo, con degli aculei, eccetera, sul corpo di Gesù, quindi sulla sindone, si trovano almeno, dico, almeno 120 colpi di flagrum. Quindi vuol dire che tutto sommato è stato flagellato, e in questo direi che molto crudamente non va male, fa bene il film The Passion di Brooks. E quindi questi colpi, probabilmente perché il... come si chiama il... Pilato, ecco, mi scappava il nome. Pilato pensava di, vedendo, mostrando Ecce Homo, guardate l'uomo come l'ho ridotto, mostrando il grande, la fustigazione che aveva ricevuto l'uomo, eccetera, probabilmente pensava che i giudei avessero detto: beh, lascialo stare, lasciamolo andare, gli è andata una lezione e finisce lì. E invece purtroppo no, perché purtroppo sapete che Cristo è stato poi coronato di spine. Attenzione però, perché noi vediamo molto spesso la corona di spine messa proprio come una coroncina nelle varie ipotesi figurative delle arti, eccetera. Però, stando alla sindone, noi probabilmente abbiamo avuto, anzi, non una corona, ma un casco di spine. E i soldati avevano raccolto lì nell'orto, nelle vicinanze di dove erano loro, un arbusto che è il Sarcopoterium spinosum, che ha delle punte che vanno dai 5 ai 10 centimetri, sono punte molto acute, molto aguzze, molto dure, e quindi messe sulla testa e picchiato con la canna per farlo re, come dicevano i soldati, deridendolo, hanno provocato delle trafitture, e noi sappiamo che il cuoio capelluto è molto ricco di irrorazione, e sulla fronte, sulla sindone, ci sono ben 13 colate di sangue e sulla nuca ce ne sono almeno 20, probabilmente perché il condannato, nel cercare di respirare, si appoggiava con la testa alla croce e quindi faceva penetrare più a fondo questi aculei. Dopodiché è stato rivestito, ve lo ricordate il Vangelo, non li leggiamo i Vangeli, ma poi magari sarà Padre Giampio che ci darà una nozione di questo. È stato rivestito e gli è stato caricato il patibulum, cioè la parte orizzontale della croce che il condannato doveva portarsi a spasso fino al punto della crocifissione, perché la crocifissione, lo stipes, cioè il palo verticale, era fisso nel terreno, mentre veniva issato, inchiodato, o legato sul patibulum il condannato, e poi issato sullo stipes. Questo patibulum sappiamo che lo ha portato perché si trovano delle escoriazioni, però in mezzo tra la carne e il patibulum c'era il vestito, perché Gesù era stato rivestito. E il patibulum, se chi ha i capelli bianchi come i miei si ricorderà le traversine dei binari di legno di una volta che si vedevano nelle stazioni, eccetera. Era circa lungo 2 metri, un diametro, un lato di 12 centimetri e un peso circa di 70 kg. Quindi, dopo aver avuto l'arresto, la fustigazione, la coronazione di spine, ha dovuto portare sulla schiena il patibulum, che gli dava una instabilità deambulatoria che lo faceva cadere, e infatti troviamo sulla sindone, in corrispondenza delle ginocchia e del naso, del sangue legato alle cadute e del terriccio, che è quello che troviamo sulle strade di Gerusalemme. Oltre al terriccio che si trova nella pianta dei piedi, perché camminava scalzo.
Sì, dottor Stefano,
Dico.
ecco queste cose qui che voi ci state illustrando e che trovano appunto, no, il riscontro, possiamo dire così, chiaro, ecco, da questa immagine dell'uomo della sindone, che per tanti versi ci lascia veramente sconvolti perché, oltre a darci questi particolari, no, delle sofferenze di nostro Signore, ha questo volto pieno di pace, pieno di, nonostante le terribili torture a cui abbiamo sentito, ecco, vediamo questo volto che però trasmette ed è proprio, diremmo così, un segno, no? Che colui che era lì racchiuso era il principe della pace, possiamo dirlo, no? Cioè, veramente una prova in più,
Ma
diciamo.
siete
Ecco,
nuovi.
io prima di farle dare altri elementi, no? Volevo un attimino andare un po' da nostro padre Giampio, perché già questa prima parte, no? Questo primo chiamiamolo appuntamento con la sofferenza di nostro Signore nell'orto del Getsemani, noi lo vediamo in preda prima a una preghiera intensa, poi sempre più trova i suoi discepoli per 3 volte, no? Si stacca dalla preghiera, poi torna dai suoi discepoli, li trova addormentati, quindi Gesù nel Getsemani è solo. Ecco, questo dice anche poi come quest'uomo della sindone che è nostro Signore sia stato preda di un'angoscia talmente grande che abbiamo sentito questo fenomeno della rottura dei capillari, se capisco bene, no? Diciamo nelle cellule del sudore, no? Che noi abbiamo nella pelle, che ha provocato addirittura la fuoriuscita di sangue, quindi la sudorazione di sangue. E io volevo chiedere adesso a padre Giampio, perché, no? Un po' lo sappiamo, ma lo vogliamo sentire di nuovo. Ma perché Gesù ha provato questa angoscia così profonda, così ai limiti, possiamo dire, dell'umanità, no? Della sua umanità.
Intanto ringrazio anche il dottore perché ci sta illustrando degli aspetti su quello che è stato il modo, il pensiero di Dio nella redenzione, che ha scelto il patire il più possibile per dirmi quanto mi ama. E pensiamo adesso a questa agonia di Gesù, che come è stato illustrato dalla sindone. E quello che ci descrive dopo anche San Luca, che condivide la professione di medico nel Santo Vangelo, che descrive questo, è l'unico che descrive degli evangelisti, descrive questa sudorazione di sangue. E, ho trovato in Padre Pio una descrizione molto, molto interessante. Sai, Padre Pio dice che lui vedeva e pativa l'agonia di Gesù ogni giovedì sera, tutta la notte, e dopo pativa, vedeva la passione il venerdì di ogni mattinata, di ogni settimana. Lui ha detto addirittura che pativa l'agonia ad ogni santa messa, e dopo a un certo punto dice: non scenderò mai più dalla croce. Allora, vediamo i patimenti di Gesù, perché li aveva sempre davanti. Allora, lui sapeva che a Gerusalemme doveva essere flagellato, coronato di spine, e nell'imminenza della passione ha visto quello che attendeva in quelle 24 ore successive. Ecco che prega: Padre, se possibile, passi da me questo calice. Ecco che qui gli sono passati il perché. Gli sono passati davanti tutti i peccatori, gli siamo passati davanti a uno a uno, e per ognuno ha versato il sangue. Comincia. Già aveva iniziato già con l'incarnazione, noi abbiamo visto, inizia già l'opera della redenzione, ma qui c'è proprio il centro di quest'opera. E è Gesù che dà la sua vita per i miei peccati. Allora, a un certo punto, ecco qui la spiegazione interessantissima, importante, l'unica che un po' ho trovato che ci spiega il padre Pio su questa passione e ci dà anche alcuni chiarimenti anche su alcune parti della Sacra Scrittura. C'è la Codice Morcaldi che ha raccolto delle testimonianze di padre Pio in questi commenti sulla Sacra Scrittura. Il padre Pio dice: "Vedo Gesù, ci stringe di più ancora al cuore e comincia una preghiera così intensa che la preghiera è diventata sudore di sangue." Cosa capita? Per capire questo passaggio bisogna ritornare al combattimento di Giacobbe con l'angelo. Quando a un certo punto gli viene detto che Esaù deve arrivare e dice Giacobbe aveva rubato la primogenitura Esaù. Esau viene per vendicarsi, dice: "Uccide tutti i miei figli." L'angelo gli dice: "Lascia stare, lascia perdere questi tuoi figli. Saranno dei deicidi, metteranno in croce il Messia, il Salvatore. Abbandonali." E Giacobbe dice: "No, voglio salvarli." E incomincia quella lotta con l'angelo. Stessa cosa con Gesù, analogo. Dio Padre dice: "Lascia perdere di pregare per queste persone. Sono ingrate, sono dei peccatori. Lascia perdere, ormai la giustizia divina deve condannarli." E Gesù dice: "Cosa?" Non sia mai, incomincia a pregare. Ecco l'angelo che viene a portare un conforto. Dice: "Beh, guarda, non è proprio tutto una lastra di bronzo, c'è ancora uno spiraglio." Ed ecco allora quelle preghiere di San Luca, dice, e allora ancora più intensamente incominciò a pregare. E qui incomincia la sua orazione di sangue. Cosa fa? Vuole salvarci, vuole redimerci Gesù. E incomincia a entrare in questa agonia. E l'angelo gli dà questo conforto che c'è ancora una possibilità, ancora uno spiraglio. Questo è il combattimento che ha fatto Giacobbe, vincendo dopo l'angelo che era Dio e ottenendo la benedizione di Dio. Allora a un certo punto Dio dice: "Bene, allora puoi, se proprio proprio ci tieni, allora puoi continuare la passione fino all'opera del culmine della crocifissione." Diceva Padre Pio: "Gesù ha avuto, c'è stato un grande scienziato, Blaise Pascal, che ha scritto nei suoi pensieri, lui ha capito che Gesù era sempre in agonia." E Padre Pio diceva che vedeva e pativa ogni giovedì sera l'agonia di Gesù. E Gesù gli ha detto: "Figlio mio, guarda che io sono sempre in agonia, guai a te se dormi." Allora bisognerebbe vegliare, e Padre Pio diceva: "Io sono sempre in agonia e sarò in agonia fino alla fine del mondo." E Gesù che gli diceva queste cose qui a Padre Pio, e Padre Pio diceva al Padre Guardiano: "Sto agonizzando per colpa dei frati che mi hanno tradito." E Padre Pio diceva a Gesù, a Padre Pio: "Sai che mi porta ad essere in agonia, e qua ci siamo tutti noi, i preti traditori." E gli ha mostrato una moltitudine sterminata. Dice a Padre Pio, il 28 marzo del 1913, gli ha mostrato una moltitudine sterminata di sacerdoti che dicevano messa e non avevano fede. E allora, in quella visione, Gesù piangeva, gli scendevano lacrime dagli occhi, e guardando i sacerdoti, diceva a Padre Pio: "Vedi, questi sono quelli che dicono messa e non credono più in me, sono i miei macellai." Allora che cosa dice? Diceva Gesù a Padre Pio, ed è quello che dopo a un certo punto dice: "Per chi l'hai fatto? L'hai fatto per me, Gesù." Diceva: "Sai cosa devi fare?" Diceva Gesù a Padre Pio, davanti a questo fatto. Dice: "Offriti vittima senza riserva alcuna. Lascia che la giustizia di Dio ti strituli per riparare." Ecco allora quello che fa Gesù. Lo chiede dopo anche ai suoi amici più intimi. Agli apostoli aveva chiesto di vegliare, di stare lì, a Pietro, Giacomo e Giovanni, di vegliare e pregare. Bene, Gesù continua ancora a cercare dei collaboratori nella sua opera della redenzione. Fino a poco tempo fa c'era Ravenna, nella Romagna, un'anima santa, e tanti sacerdoti andavano a trovarlo. Era chiusa dentro una cappa di vetro. E poteva muovere solo un braccio, e tanti tanti dolori. quando magari no, le persone parlavano male dei loro sacerdoti, ma il mio parroco, ma questo qui, così, sai cosa diceva questa persona qui, quest'anima santa? È colpa mia, vuol dire che io non ho pregato abbastanza. E quando Santa Teresa d'Avila sentiva dire di colpe, di peccati fatti da questo, da quell'altro, di scandalo di quest'altro, cioè, diceva Santa Teresa d'Avila, è colpa mia, non ho fatto abbastanza penitenza, non ho pregato abbastanza. E Gesù chiese a Padre Pio, trovami anime vittime. Quindi a San Giovanni Rotondo c'era una schiera piena di anime vittime. E sapete cosa vuol dire anime vittime? Che d'accordo con Padre Pio si offrivano vittime a Dio. E ce n'era la chiesa piena. Se noi leggiamo la vita della Clonice Morcaldi, troviamo che anche lei si è offerta vittima a Dio. So che Padre Pio l'ha rimproverata un pochino perché si è offerta vittima senza domandare a lui. Bisogna prima essere d'accordo con il padre spirituale, col padre confessore. E Gesù dice a Padre Pio, offriti tu vittima fino all'effusione di sangue, senza riserve, e trovimi anime vittime. Ecco allora questo un po' primo mistero. C'era una santa dell'America, morta in Colombia, era del Guatemala, la Beata Maria Incarnazione Rosal, e ha spiegato i dolori profondi del suo cuore. Sono 10 dolori profondi di nostro Signore Gesù, tra i quali, che dopo comprendiamo, che Gesù in quella passione, in quell'agonia e sudorazione, era davanti a lui tutto. C'erano tutti i chiodi, le ferite, le percosse, gli spunti, i tradimenti, tutto il resto. Ma c'erano anche tutti i peccati, dal primo Adamo fino all'ultimo uomo della terra che stava pagando e redimendo. E quali sono tra i peccati che più hanno profondi al cuore di Gesù, come dice la Beata Maria dell'Incarnazione Rosal? Dice lo spregio dei sacramenti, l'abbandono dei sacramenti da parte dei fedeli di questi tempi, e l'apostasia e gli errori che si sono diffusi nella Chiesa. Ecco un po' l'agonia di Gesù che un po' si prolunga e continua e continua. E allora ecco la riparazione come la Madonna a Fatima è venuta a portare.
Ecco, sì, Padre Giampiero, in effetti, insomma, noi vediamo proprio questo, allora, che questi dolori di nostro Signore, che appunto il dottore Stefano ci ha illustrato in un dettaglio che io direi, se mi consentite, se leggiamo il profeta Isaia, se leggiamo altri resoconti dei profeti del servo di Yahweh, addirittura ci danno più dettagli di quanti ne possiamo trarre, per esempio, dai Vangeli, no? Perché proprio diceva dottor Stefano questo fatto, noi diciamo Gesù fu percosso sul volto da questo soldato e poi Gesù gli ha pure detto perché mi percuoti, no? Lì si trattava di una vergata che cioè, molto diversa da uno schiaffo, no?
Eh beh,
Allora,
certo,
sì,
ripeto, in greco
appunto
proprio
dicevo.
rabisma vuol dire, rabiso vuol dire proprio botta data con una, prevalentemente con una verga, quindi è stato tradotto probabilmente per non, con schiaffo è stato tradotto per non, così, non so, per non rendere troppo crudo quello che è, perché se noi guardiamo alcune statue che sono state fatte con tutti i segni che dalla sindone si deducono, si traggono, vediamo un corpo che è martoriato, ma veramente in tutti i posti possibili e immaginabili, tranne un po' sul ventre, ma è veramente martoriato dalle frustate. Il dolore deve essere stato intensissimo, per questa persona, per Gesù. E tra l'altro non dimentichiamoci che San Giovanni Paolo II dice che la sindone ci parla della presenza di Dio, ma è anche un'immagine della sofferenza umana. È l'esperienza del Sabato Santo che apre alla impotenza della morte, alla fecondità del silenzio. Ma è un'altra cosa molto importante, dice San Giovanni Paolo II, dice la sindone è una provocazione all'intelligenza umana, perché noi del XXI secolo riusciamo a capire questi sintomi, queste cose che lui ha patito, ma non riusciamo ancora a farle, perché nessuno è ancora riuscito a rifare la sindone. hanno provato con il laser ai cimeri, ma fanno ma neanche un millimetro quadrato della stessa, diciamo, alterazione, perché non è né un dipinto, né una pittura, né un disegno, né una strinatura, nulla. È proprio impresso. E qui è l'altro grosso problema: come si è formata l'immagine? Probabilmente con una forza enorme, una forza di 1 milione di elettronvolt, che ha fatto che è entrata nel corpo di Gesù, lo ha fatto passare vivo attraverso la sindone. Perché una professoressa molto brava, Barbara Frale, italiana, che è della Città del Vaticano, dello studio di questi problemi, ha messo in evidenza come i coaguli che si erano formati e appiccicati alla sindone sono tutti integri. Cioè il corpo è passato attraverso la sindone, cosa che non avviene mai in nessuno dei casi umani, perché chiunque per andare a prendere il corpo avrebbe aperto la sindone e avrebbe strappato tutti i coaguli. Invece i coaguli sono integri, vuol dire che il corpo è passato attraverso la sindone lievitando, e come ve si vede bene nel film che dicevo prima, The Passion, si vede l'ultima scena proprio, si vede Gesù in piedi che passa davanti alla telecamera e si vede la sindone che si affloscia, ma la si vede dove? Attraverso il buco della mano, dove è stato messo del polso, dove è stato messo il chiodo, si vede che si affloscia la sindone e quest'uomo che esce e va via.
Eh
Però
sì.
ecco, dicevo, posso continuare ancora?
Sì, come no?
Sì, ecco,
Prego,
dicevo,
prego.
ricordiamo dal punto di vista del medico, andiamo avanti nella situazione della passione di Gesù. Ricordiamo che dal momento dell'Eucaristia, cioè da quando ha fatto l'ultima cena nella sala addobbata al piano superiore, come dice, Gesù non ha più bevuto. Non ha più bevuto fino al giorno dopo, a parte poi ci sono delle date diverse della cena, ma lasciamo perdere questo. Non ha più bevuto, quindi non ha più portato liquidi, ma ha perso tanto liquido con l'insanguinamento, con la sudorazione, l'ematidrosi, e il sangue è diventato più spesso, cioè è diventato più denso. E questo ci porta a quella che può essere la diagnosi della morte di Gesù. Che non è come molti dicono per asfissia, no, assolutamente no, perché l'asfissia porta, cioè si arriva all'asfissia mediante un aumento dell'anidride carbonica nel nostro corpo e la riduzione dell'ossigeno. E questo purtroppo io ne ho visti morire tanti nei miei 40 anni di ospedale. Arrivano alla morte questi che arrivano in asfissia dormendo, si addormentano e poi muoiono. Ma se noi andiamo a leggere i Vangeli, Matteo dice: Gesù emise un alto grido e spirò. Marco dice: ma Gesù dando un forte grido spirò. Luca, che era anche il medico, appunto, Gesù gridando a gran voce disse: Padre mio, nelle tue mani, eccetera, e poi spirò. Quindi vuol dire che lui è rimasto vigile fino all'ultimo secondo e ha urlato per il gran dolore che ha avuto. Perché? Perché la causa di morte di Gesù non è l'asfissia, ma è l'infarto miocardico che a causa di quella famosa ispissatio sanguinis, cioè del sangue divenuto più denso in una serie di coronarie normali della persona adulta normale di 30 anni, pur in buona salute, hanno determinato uno spasmo coronarico, l'infarto miocardico e la trasudazione di sangue attraverso il foro che si è creato nel cuore, nel pericardio e il tamponamento cardiaco. Quindi il gran dolore, l'urlo di Gesù come descritto dai tre Vangeli sinottici, e la morte improvvisa, rapida, repentina, con un urlo.
Sì, dottore, ascolti, lei ha usato questo termine, no, del tamponamento. Ci chiarisce un attimino di che cosa si tratta?
Il cuore, come i polmoni, è avvolto da un pericardio, cioè da due piccoli foglietti che hanno la funzione di ridurre quelli che possono essere gli impatti del cuore contro i polmoni, contro lo sterno, nei suoi movimenti. E in questo pericardio, che c'è un foglietto interno a contatto col cuore e un foglietto esterno, ci sono dai 35 ai 40 massimo millilitri di liquido. Quando si rompe il cuore, il sangue finisce tra il foglietto interno e quello esterno e quindi va come fosse un palloncino, no? Si gonfia
Sì.
e blocca il cuore e si muore di tamponamento. Che non c'entra niente il tamponamento delle macchine, ma il tamponamento, cioè che si blocca il cuore perché è immerso in un liquido che lo comprime, non si può dilatare ulteriormente e quindi si ferma, il cuore si ferma. E
Sì.
quindi la persona muore.
Sì. Ecco, questi particolari, diciamo che sono stati desunti, no? Proprio da tutti i segni che ci porta a
Sì.
questa immagine miracolosa,
Ma
diciamolo pure, cioè, o
questo
comunque inspiegabile.
esatto, ma direi che questa è abbiamo un'altra immagine molto, molto importante, quella del colpo di lancia. Perché il colpo di lancia? Perché innanzitutto il condannato a morte non poteva essere ridato alla famiglia, perché erano tutti famosi delinquenti, no? Quindi venivano buttati nella fossa comune. Però il padre, giustamente, ha pensato di far fare il tutto il venerdì sera, prima dei vespri della vigilia di Pasqua, quindi andavano di corsa, dovevano toglierlo di mezzo, l'hanno tolto di mezzo perché? Perché era già morto, non gli hanno rotto le gambe, non hanno fatto il crurifragium, che era il mezzo per poter accelerare la morte per asfissia degli altri, perché non si potevano più tirare su sulle gambe per respirare meglio, ma Gesù era già morto. Allora la legge romana aveva sostituito la legge ebraica che diceva appunto che non si poteva dare il condannato a morte ai familiari per la degna sepoltura, ma a patto che un familiare fosse andato dal giudice che aveva emesso la condanna a chiedere la restituzione del corpo. E noi sappiamo che Giuseppe d'Arimatea va da Pilato a chiedere il corpo per poterlo mettere nel suo sepolcro nuovo. Però la legge diceva che il giudice doveva rendersi conto della morte dell'individuo con una pugnalata nel cuore. Solo che Gesù era ancora sulla croce quando è morto e Pilato si meraviglia del fatto che fosse morto così presto, perché è morto per infarto. E allora dice al soldato di dare una pugnalata, ma siccome era su nella croce, il soldato non ci arrivava, ha preso la lancia e gli ha bucato il polmone. O meglio, gli ha fatto un buco nel quinto spazio intercostale destro dal quale è uscita sangue e acqua. Perché sangue e acqua? Perché dopo la morte il sangue si precipita, nel senso di, se voi vi ricordate, avete presente come sono fatte le provette di quando fate i prelievi, no? A fare
Ah, sì.
l'esame del sangue, le provette del paziente precedente, vedete che sono in basso rosso scuro e in alto c'è del giallo che è il siero. Gesù è morto, pertanto è rimasto in croce da mezzogiorno fino alle 3, quello che sia. E poi è arrivato il soldato che gli ha dato questa colpo di lancia, dal quale è uscito il sangue e il siero. Però giustamente allora non sapevano che si chiamava siero, non sapevano che cosa era, e è uscito sotto pressione, per quello che parlo di infarto legato a un tamponamento cardiaco, sotto pressione è uscito sangue ed acqua. E poi quando lo hanno messo giù sulla sindone, questo sangue e acqua ha continuato a uscire e ha fatto quello che viene chiamato la cintura di sangue nel posteriore, perché era stato messo a pancia in su, insomma, sulla sindone.
Sì. Ecco, io, dottor Stefano, mi fermerei un attimo innanzitutto perché c'è da considerare proprio, no, che tutti questi particolari sono, dobbiamo dirlo, è un corollario, no, che dimostra proprio come questo lenzuolo ha avvolto l'uomo che ha vissuto tutti questi eventi. Diremmo quasi. No, di traumi, no? È un discorso traumatologico questo qua. Per cui diciamo tutto combacia, no? E questo fa pensare che un eventuale falsario non avrebbe mai potuto arrivare a questa comprensione degli eventi per poi riprodurli con un falso, no? Non si parla di falso medievale, no? Comunque adesso non vorrei. Ecco, spostarmi dall'attenzione diciamo, dalla questione di Nostro Signore nel pieno della sua passione. Permettetemi soltanto di dire a coloro che ci stanno seguendo, speriamo che ce ne sia qualcuno che ci abbia preferito, no, a questa televisione così tirannica, no, che prende
Inutile.
tutte. Sì, purtroppo qualcuno l'ha definita, no, una specie di tabernacolo del maligno, perché poi dopo la televisione ci distrae da tantissime cose e ci fa fare anche tanti peccati. Volevo avvisare però, ecco, le persone di buona volontà che ci stanno seguendo in audio, con questo podcast, chiamiamolo come volete, che noi siamo in diretta in questo momento. Per cui vi voglio ricordare il nostro numero di telefono 0825 444 391. Potete intervenire, cari amici, potete intervenire in diretta, la suora ci vi passerà qui nel nostro studio virtuale, oppure se volete usare il WhatsApp, sempre con il solito account della Radio Buon Consiglio, scrivete pure, no? Scrivete le vostre osservazioni, domande e noi le leggeremo al dottor Stefano e a padre Giampio. Ora, direi di non mettere stacchi musicali, ecco, però se arriva qualche domanda che la suora ci interrompa pure e ce la trasmette. Volevo un attimo passare, dottor Stefano, un attimo a padre Giampio, perché tutti questi, possiamo dire, questa è una ricostruzione che ricorda quasi quelle situazioni criminologiche, no? Per cui si ricostruisce il palcoscenico, non so come chiamarlo, no? La scena del crimine, no? Ed effettivamente tutto combacia. Quello che però soggiace, diciamo, a questi eventi così crudi, no? Si parla di dolori acerbissimi, trova anche una sua ragion d'essere, perché poi, non so se è la tradizione dei padri, la teologia, per esempio, la coronazione di spine. Si dice che il Signore con questo dolore acerbissimo che abbiamo sentito nel dottor Stefano, che spine, io poi le ho viste, no, a Santa Croce in Gerusalemme, penso sia autentica quella, domando al dottore, penso sia autentica quella spina che Sant'Elena,
Ma
no, avrebbe portato, non so.
sono tante spine, però ce n'è anche una qui vicino Bergamo che fiorisce quando il venerdì è in una teca, una spina così di tipo proprio secca, diciamo,
Sì.
e fiorisce quando il venerdì santo è proprio di venerdì, quindi una volta ogni tot anni fiorisce e
Un
quindi
fatto
sembra essere proprio una
prodigioso.
spina di... Ma ce ne sono tante in giro, certo.
Sì. Beh, io le ho viste, sono spine lunghe 7-8 centimetri, cioè qualcosa di
Eh
veramente,
sì.
povero Gesù. Ecco, io volevo domandare a padre Giampio, padre Giampio, i dolori della coronazione di spine, i dolori della flagellazione. Non hanno una stessa valenza, nel senso perché la coronazione di spine e questi dolori così particolari e perché la flagellazione, no? Si dice questi, per l'espiazione dei peccati della carnalità, diciamo, che cosa si può dire in merito?
Sì, è bello considerare, dicevamo prima, come il modo di pensare di Dio. Aveva sottolineato prima il dottore che un po' Gesù subisse quella flagellazione romana ed è l'unico, se mi correggete, se do un dato sbagliato, è l'unico condannato alla crocifissione che è stato flagellato anticipatamente, perché la pena era o la flagellazione oppure la crocifissione. In quel caso lì il condannato veniva flagellato lungo la via del Calvario, lungo la via della crocifissione, come è stato per gli altri due ladroni. E per questa flagellazione parlava prima di almeno un centinaio di colpi di flagello e si contano anche sulla sindone. Oltre a questo centinaio di colpi di flagello, altre centinaia, circa 700 piaghe sono state contate sulla sindone. Pensa a quello che diceva Santa Veronica Giuliani, quando lei subiva il giudizio di Dio, quando si trovava all'inferno, portato dall'angelo, portato al purgatorio dall'angelo, e poi si trovava a volte anche davanti al giudizio di Dio. Dice: le piaghe erano come occhi che mi processavano punto per punto, o su ogni mia mancanza, su ogni mia colpa. E Gesù a Sant'Angela da Foligno diceva, questa terziaria francescana: vedi queste piaghe? Vedi che io per te cosa ho fatto? E tu cosa hai fatto per me? Vedi io come ti ho amato? E tu? Gesù è stato proprio il modo più massimo di patire per una persona, cioè sono proprio i maggiori patimenti, anche se vediamo anche i flagelli, potevano essere ascelti i peggiori, quelli con il cuoio, gli ossicini che proprio strappavano, e quindi è veramente qualcosa. E questo mi parla tutto di quanto Gesù mi ha voluto amare e quanto questo mi chieda questo contraccambio. Ancora Gesù a Santa Faustina Kowalska diceva: Gesù si fa vedere flagellato, dice: vedi, 2000 anni fa tenevo gli occhi aperti e prendevo i colpi, e adesso mi vedi? Perché dice: la passione non è finita. Quando io faccio un peccato, oggi faccio soffrire Gesù. Diceva Santa Teresa d'Avila, che Gesù le diceva: io soffro che mi maltrattano. Santa Teresa d'Avila riceveva da Gesù questo messaggio: io soffro perché mi maltrattano. Certo che soffre perché si vede contrastato dalla nostra volontà. E Gesù si fa vedere flagellato da chi? E viene detto che è l'impurità che flagella Gesù, chiunque sia. Ancora, un'altra cosa della flagellazione interessante. Quando a un certo punto c'era una mistica, un'anima mistica irlandese che si trovava a San Giovanni Rotondo. E quando passava Padre Pio per andare a celebrare la messa, tutti che stavano ad ammirare Padre Pio, invece lei si metteva le mani davanti agli occhi, davanti al volto e chinava la testa. A un certo punto dice: mi spieghi come mai? Ti capita di vedere, di ogni volta che passa Padre Pio, tu ti copri gli occhi, abbassi la testa, dice: se tu vedessi, Padre Pio è tutta una piaga. E un po' possiamo comprendere quello che abbiamo visto, o c'è stato descritto dal dottore sulla sindone. Non so se vi è capitato anche di vedere una tunica insanguinata che Padre Pio ha portato per 2 notti, e c'è, era un tipo una tunichella che per non utilizzare il saio, che è un periodo che non stava tanto bene di salute, così, o per il caldo, hanno fatto una tunichella bianca che arrivava fino al ginocchio e più leggera, e l'avevo utilizzato per 2 notti, poi gliel'hanno restituita a chi gliel'aveva dato. Era tutto delle strisce sanguigne su questa tunica bianca ancora conservata. Allora comprendiamo. In certo, in misura minima è quello che capita a un santo, ma ancora di più che cosa è capitato al nostro Signore Gesù Cristo. Allora, Cleonice dice: va un po', vuole verificare questa storia qui, che Padre Pio è tutta una piaga. Cosa fa? Dice, glielo chiedo a Padre Pio, dice: ma se vado là, dice la Cleonice Morcaldi, che è il figlio spirituale, se vado da Padre Pio, dico: ma padre, che mi dispiace, sei tutta una piaga. Padre Pio non voleva far soffrire nessuno per i suoi dolori, pensa che delicatezza. Quindi si sarebbe un po' chiuso a riccio, avrebbe dato lui le risposte per evadere da questa curiosità. Invece, Santa la Cleonice fa un po' la furbetta e va tutta gioiosa dicendo: quando va il turno della confessione o l'incontro con Padre Pio, dice: padre, tutta felice, ma siete tutta una piaga. È tutta gioiosa di questa espressione. E Padre Pio dice: eh sì, figlia mia, e quando non ci sarà spazio, sarà piaga, faremo piaga su piaga. E dice: allora, una cosa interessante che continua la Cleonice, dice: ma padre, siete il carnefice di voi stesso? E no, dice Padre Pio, io non amo la sofferenza per la sofferenza. Ma amo la sofferenza perché mi salva le anime, mi ottiene di convertire le anime, mi ottiene di ottenere i miracoli, la guarigione dei. Quindi ecco, adesso comprendiamo quella che si chiama una sofferenza espiativa. E quello che comprendiamo la sofferenza delle anime innocenti e soprattutto anche dei giusti piccoli o la sofferenza degli innocenti. Questa sofferenza unita alle sofferenze di Gesù mette in pratica quello che dice San Paolo, completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo. Ecco allora che questa qui diventa una sofferenza espiativa. Il santo, la santa, l'anima giusta non soffre più per espiare i propri peccati, come Gesù l'ha fatto perché era senza peccato, il figlio di Dio, o come la Madonna addolorata e l'Immacolata Concezione. Le loro sofferenze non sono per i loro peccati, non ne avevano, ma sono per pagare la nostra redenzione e per donarci le grazie della salvezza. Ecco allora perché la Madonna Fatima chiede a questi tre piccoli santi, San Francesco, Santa Giacinta, la Venerabile Lucia di Fatima: volete accettare le sofferenze che il Signore vi darà per la conversione e la salvezza delle anime? Molti, molti vanno all'inferno perché non c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro. Ecco l'opera della redenzione. La nostra salvezza, pagare il prezzo della nostra redenzione e darci la possibilità di raggiungere il paradiso. E una volta che siamo stati sanati, guariti dai nostri peccati e ferite, per ringraziamento contribuire, collaborare per la salvezza di altre anime. E questo è un punto molto interessante per la santificazione.
E quindi,
Ancora.
Padre Giampio, scusami veramente se ti interrompo, perché cioè, qui sta emergendo veramente qualcosa di cui forse non tutti, no, siamo consapevoli. Non vorrei parlare di regia, no? Però vorrei parlare di questa capacità di Dio di innestare negli eventi che a noi ci sembrano casuali, no? Perché potrebbe sembrare casuale, per dire, l'incontro di Gesù con l'addolorata, oppure altri, abbiamo sentito, no, dal dottore, altri particolari che ci portano a conoscere sempre più in profondità, no, le sofferenze di nostro Signore, che sono di un numero, abbiamo visto i colpi, cioè tutto potrebbe sembrare casuale. E in verità, dietro c'è tutta una operazione di espiazione, di redenzione, per cui questo poi è nella volontà di Dio, no? I colpi dovevano essere quelli, i dolori dovevano essere quelli, la tristezza doveva essere quella, cioè, perché? Perché era in corso un'operazione di liberazione dell'umanità, di soddisfazione della giustizia divina e quindi della redenzione. Però un momento, volevo domandare al dottore, no? Siccome qualche a sua conferenza io l'ho sentito questo, no? Per esempio, quelle macchie che noi vediamo sull'uomo della sindone, no? Quella specie di tre, no? Che si disegna sulla sua fronte e invece quell'altro fiotto di sangue che si vede sul lobo temporale. Anche lì mi sembra, no,
Ma
dottor
lì c'è
Stefano?
una corrispondenza anatomica proprio delle macchie di sangue. Quel famoso 3 che si vede sul volto
Sì.
è una delle spine famose del Sarcopterium spinosum che ha perforato la vena frontale. Quel 3 è dato dal fatto che il sangue è entrato nelle rughe della fronte che era contratta per il dolore, mentre le altre immagini di quell'Y rovesciata che c'è sulla destra e a sinistra sono invece sempre le punte del sarcopotermio che hanno determinato una perforazione delle arterie temporali superficiale destra e sinistra. Perché il sangue delle arterie è un sangue che sprizza, diciamo così, ha un getto forte. La pressione arteriosa è più alta di quella venosa, mentre il sangue venoso ha un decorso un pochino più lento e quindi si manifestano in queste differenze. Anche le varie immagini di sangue che si hanno ai polsi, ai piedi, sono diverse perché che il condannato Gesù si alzava un pochino per respirare un po' meglio, quindi se era in una posizione accasciata il sangue aveva un certo tipo di deflusso sulle braccia. Quando si alzava, si tirava su, le braccia si orizzontalizzavano e quindi il sangue aveva un decorso diverso. È tutto spiegato dal punto di vista fisico. L'unica cosa volevo dire, proprio velocissimamente, che la datazione del carbonio 14, alla quale molti si sono attaccati, è un falso ideologico ed è stato dimostrato da alcune ricerche che sono state poi evidenziate su due grandissime pubblicazioni, Archeometri e Entropy, che sono delle pubblicazioni scientifiche importantissime dal punto di vista dei chimici e dei biologi, che dimostrano che il punto di prelievo della Sindone è quello più manomesso da tutti, durante le ostensioni, durante tutti gli anni, le centinaia di anni che è stato esposto alla gente, ai fumi di candela, ai sudori, alle manipolazioni, agli incendi, quello della cappella di Chambéry e quello della cappella del Duomo di Torino. Quindi è tutto un ringiovanimento che non ha. È stato dimostrato, non ha modo di essere la famosa datazione del carbonio 14 che vede la Sindone fatta intorno al 1260-1390, che non è possibile,
Non è
che la
possibile.
Sindone è molto. No, non è possibile.
Molto più
E poi è
antico.
dimostrato, adesso non abbiamo qui, certo, non abbiamo qui modo di poter, ma poi non c'erano fibre animali nella Sindone, sono tutte fibre vegetali. Perché gli ebrei non potevano essere sepolti con strutture, con fibre animali, ma solo con quelle vegetali. E poi la torcitura a spina di pesce, è tutta una sindone che è per ricchi, diciamo così. Quindi Giuseppe d'Arimatea aveva scelto proprio la migliore delle situazioni che erano in commercio in quel tempo lì. E poi anche la datazione del carbonio 14 non stabilisce nulla di preciso, ma c'è proprio tutta una storia che è inutile adesso neanche cominciare a raccontare perché è troppo lunga.
È troppo
È
lunga, è
una
troppo lunga.
situazione
Ecco,
legata soltanto e troppo lunga, non si può.
però giusto un
Comunque è
accenno, dottore,
dimostrato
se,
essere.
siccome
Dica.
noi abbiamo, no, per esempio, abbiamo a Lanciano questo miracolo eucaristico, no? Questo famoso miracolo eucaristico del 600, non del 1600, ma del 600 d.C., questo sacerdote dubbioso che si è visto trasformare fra le mani, ecco,
Esatto.
questo, oh, una
Beh,
cosa volevo chiedervi, risponde a verità il discorso del gruppo sanguigno? Adesso non vorrei spostare l'attenzione, però mi
assolutamente
sembra
sì,
molto.
cioè le precedo la domanda. So che cioè, il sangue dal professor Baima Bollone, che è vivente, un torinese, un medico legale, è il primo che ha trovato nel 1978 del sangue umano sulla Sindone. Lo ha analizzato, ha visto che erano globuli rossi al microscopio visti. Il sangue è di tipo AB, quindi gruppo AB, molto antico perché è molto mal ridotto, ed è lo stesso sangue, come diceva il Monsignor Giulio Ricci e la professoressa Franca Pastore Trosello, che si trova sul sudario di Oviedo e nel miracolo eucaristico di Lanciano. Il quale miracolo eucaristico di Lanciano è, come giustamente lei ricordava, era di un sacerdote che non credeva a un granché e quindi, mentre faceva la consacrazione, ha visto trasformarsi il vino, pardon, in sangue e l'ostia in carne e sono
In carne,
tuttora,
sì.
dopo 7 secoli, sono ancora allo stato di carne non putrefatta e il sangue è lo stesso AB del sangue della Sindone, lo hanno fatto degli studiosi dell'Università di Siena, quindi non è che l'ho detto io, ma lo dicono loro. E il liquido di lavaggio della carne, di quella carne lì, contiene le proteine che contiene il sangue, le stesse proteine del sangue umano. E la carne al microscopio è stato visto essere miocardio, cioè il cuore, pezzo di cuore.
Ecco, allora
Quindi
io a questo
sicuramente è la
punto,
stessa.
sì, Sì, sono delle cose che un po' fanno parte, come dire, di questo discorso apologetico, se volete, scientifico, no? Che si avvale appunto di queste
Certo.
nuove tecniche che è impossibile che un falsario conoscesse i 13-14 gruppi sanguigni diversi che ci sono in circolazione, insomma. Quindi veramente vorrei fare un'osservazione, no? Perché mi sembra poi di passare così un po' la palla a Padre Giampio. Nella nostra durezza di cuore, diciamo, no? Siamo più disposti a credere, agli UFO, no? Ai marziani, a quelli che vengono da stelle che in verità si trovano a 30 anni luce di distanza, talmente lontani che gli arriverebbe polvere, più che a queste cose che non so Dio cosa possa fare di più, no? Per farci credere, no? A lui e a quello che è successo quel giorno, in Palestina, quando Gesù è stato crocifisso ed è morto per noi. Padre Giampio, nella conclusione, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione non è tantissimo, qualche altra un pugno di minuti, volevo chiederti questo. Quando nostro Signore è arrivato a lo stremo, quindi quando è arrivato a pronunciare quelle famose sette parole, sulla croce, anche questo ha un suo significato. Come ci diceva il dottor Stefano, lui non ha perduto i sensi, lui è rimasto vigile, la vita gli è stata strappata veramente, no? Dai dolori finali, e il nostro Signore ci ha lasciato queste parole che hanno un profondo significato per noi. Per esempio, no, stamattina parlavo in un'altra, diciamo, registrazione, le ultime parole di Gesù, ecco tuo figlio, ecco tua madre, ecco, se tu un attimino ci riproponi un attimo proprio questo fatto, no?
Sì, interessante anche questa cosa qui, Antonio, vederla anche insieme con il dottore sua sindone, perché mi sembra che dalla sindone ogni volta che Gesù doveva dire qualche parola, doveva puntellarsi sui piedi, sul chiodo, quindi fare uno sforzo, quindi per lui ogni parola era già un sacrificio, aveva tutte queste parole di misericordia per noi, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E al buon ladrone oggi sarai con me in paradiso, e queste parole, donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tua madre. Con queste parole, Gesù proclama la missione della Madonna nella sua, maternità universale, la madre di tutti i redenti, la nostra madre celeste. Gesù è il primogenito, che ha generato senza dogli del parto. Nella grotta di Betlemme noi tutti siamo i secondigeniti, che siamo stati partoriti tra le doglie del parto. E in San Giovanni eravamo presenti tutti noi. Quindi ecco un po' tutte queste parole che il nostro Signore ha voluto donarci. E anche quella parola, o sete, diceva Madre Teresa di Calcutta, l'aveva fatto scrivere in tutte le sue case, in tutte le sue comunità religiose, questa parola sulla porta, o sete. E Gesù grida perché era dissanguato, o sete, perché stava perdendo liquidi, ma ancora in tanti altri santi hanno visto che Gesù dice o sete di essere amato, o sete che tu mi ami, o sete che tu mi aiuti, o sete di amore non solo per me, ma per gli ammalati, per i sofferenti, aiutami. E c'era come un po' conclusione, penso che possa dirti queste cose molto importanti. E diceva il Signore, amami con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E un sacerdote, c'era un sacerdote a Fano, che da giovane aveva visto Gesù 104 volte prima di diventare prete. Diventa sacerdote a 63 anni, aveva la terza elementare, perché lui ha saputo dire al Papa i segreti che Gesù gli diceva della sua coscienza. Allora a un certo punto un sacerdote, Donatello, gli va a chiedersi, ma mi senta, Mi dica, padre, mi dice che cosa le dice Gesù, così io lo dico alla gente. Dice, vedi, figlio mio, Gesù mi dice che lui cerca solo amore. E se uno l'ha offeso, lui dice, se uno mi ama, dimentico tutto. E io lo amo. E basta, e io dimentico tutto, cerco solo amore. Gesù cerca amato. Tutta la passione, di tutto quello che ha fatto, e dobbiamo dire, l'ha scelto lui. Per dirmi, guarda quanto ti ho amato, guarda quanto ti amo, guarda che cosa sono stato pronto a fare per te. Diceva Santa Teresa, Gesù, Santa Teresa d'Avila, sarei pronto a rifare tutta la mia passione se dovevo salvare solo la tua anima. Solo per te l'avrei fatto. Quindi, quanto siamo costati a Gesù? Diceva Padre Pio, figlio mio, quanto sangue mi costi, in maggior ragione il nostro Signore Gesù Cristo. Cosa ha fatto per noi? Ci ha amato fino a questo punto. Cosa sono pronto a fare io per lui? Ad amarlo e amarlo chi mi ama osserva i miei comandamenti, a togliere dalla mia vita il peccato e a seguire la sua santa volontà. E questo è con l'aiuto che ci dà una mamma celeste. Ecco tuo figlio, ecco i tuoi figli, a Maria Santissima e a noi tutti, ecco la tua madre, l'Immacolata Madre Corredentrice, a cui dobbiamo chiedere l'aiuto di essere sempre fedeli a Gesù e di amarlo con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta l'anima.
Eh sì, direi che a questo punto sì, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito. E allora, non so se il dottore vuole aggiungere l'ultima cosa o qualcosa, ma insomma siamo in chiusura.
Ci sarebbe tanto da dire, tantissimo. Certo che il falsario medievale non può esistere perché avrebbe dovuto conoscere la fotografia, perché la sindone è una fotografia sul telo, è un
Infatti, infatti.
negativo, non dimentichiamo. Avrebbe dovuto
È
conoscere
vero.
l'olografia che è stata inventata nel XX secolo, la circolazione venosa e arteriosa studiata nel 1593 da Harvey. Poi avrebbe dovuto conoscere il sangue uscito durante la vita, quello durante la morte, post mortem. Poi la legge di gravità per spiegare le varie collature di sangue. Avrebbe dovuto conoscere poi tutto quello che è la tradizione che esisteva e poi per fare, secondo quello che dicevano gli studiosi, il suo capolavoro di imbroglio su un tessuto appena acquistato al mercato. Ma non è possibile, cioè sarebbe stato
Infatti,
assurdo.
infatti,
Quindi
infatti.
il falsario medievale non esiste, anche se. E chiudo, la National Geographic dice che la sindone è opera di Leonardo. Peccato che Leonardo nasce nel 1500, 1452 è stata donata a Ludovico di Savoia nel 1500, 1453. Cioè, Leonardo aveva un anno quando la sindone è già stata fatta, voglio dire, non è possibile. Eppure National Geographic afferma che la sindone è un'opera di Leonardo.
Ecco, allora possiamo dire veramente questo, insomma, che con questa immagine, con questa parola rivelata nei Vangeli, con le testimonianze, le rivelazioni private che abbiamo sentito delle grandi mistiche, con quello che leggiamo addirittura nei profeti, no? Nei profeti maggiori, si compone questo quadro che potremmo dire come un invito al nostro Signore che dice non solo credi, ma come diceva Padre Giampio, amami. E io direi che in chiusura possiamo anche aggiungere, come hanno detto tanti santi, no? Seguimi, perché se tu segui le mie orme, ecco, godrai i frutti della redenzione. E questo poi il discorso, magari
Certo.
lo riprenderemo, Padre Giampio, lo riprenderemo magari in altre sedi. E adesso dobbiamo chiudere e vorrei chiudere così. Innanzitutto vorrei che Padre Giampio ci desse la sua benedizione sacerdotale. Prima però voglio ringraziare naturalmente il dottor Stefano Orfei che ci ha dato questo spaccato, no? Padre Giampio, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione anche tecnica di questa trasmissione, voglio dire a tutti che la prossima ci sarà il 25 aprile, l'ultimo martedì del mese di aprile, e vi saluto a tutti e vi ringrazio. Do l'ultima
Grazie.
parola a Padre Giampio. Grazie.
Santa Madre di voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
L'intercessione dell'Immacolata
Amen.
Addolorata vi benedica Dio Onnipotente nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Grazie a tutti voi, una santa serata. Ave Maria, Ave Maria.
Grazie a voi.